Siamo nella prima domenica di Quaresima e la prima lettura è tratta dal libro della Genesi di cui ascoltiamo i primi versetti, al capitolo 9, versetti da 8 a 15. Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: «Quanto a me, ecco, io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame e animali selvatici, con tutti gli animali che sono usciti dall'arca, con tutti gli animali della terra. Io stabilisco la mia alleanza con voi. Non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio, né il diluvio devasterà più la terra». L'alleanza è un patto di vita che Dio stabilisce con tutte le creature, a cominciare dalla famiglia di Noè, salvata dal diluvio, e dai suoi discendenti, e fino a tutte le creature che vivono sulla terra. Questa alleanza è fondata su una promessa solenne di Dio, come abbiamo ascoltato: nessun diluvio devasterà più la terra e gli esseri che vi abitano. Questa promessa è un impegno preso dal Signore perché l'acqua non sia più segno di morte, ma di vita. La terra e tutte le creature che vi abitano non dovranno più temere che l'acqua possa minacciare la loro sopravvivenza. Sappiamo, anche da ricerche archeologiche e da tante fonti antiche, che alcuni fenomeni di diluvio si sono verificati nel Mediterraneo e nel Medio Oriente, e alcune tradizioni antiche, infatti, ci tramandano questa memoria. Il racconto biblico è sicuramente una di queste memorie che hanno lasciato il segno nella storia dal quinto al terzo millennio avanti Cristo. Il racconto del diluvio compare fin dal capitolo 6 del libro della Genesi e viene presentato come frutto del peccato degli uomini sulla terra. Dio aveva chiesto all'uomo di rispettare la vita, quella umana e quella di tutte le creature. Il segno della vita e del suo valore agli occhi di Dio è costituito dal sangue. Non era permesso all'uomo di versare il sangue degli animali, perché anche la loro vita è preziosa per il loro creatore. Ma, come sappiamo, sulla terra gli uomini avevano iniziato a comportarsi come nemici gli uni verso gli altri, e l'ingiustizia e la violenza avevano già segnato la storia umana, fin dal principio. Il diluvio, più che un castigo da parte di Dio, è il segno di una purificazione radicale che vuole cancellare la violenza e il sopruso dalla faccia della terra. Dio ha voluto salvare Noè e la sua famiglia per l'integrità del loro comportamento e, come sappiamo dal racconto biblico, li ha investiti anche della responsabilità di accogliere nell'arca una coppia di animali per ogni specie, in modo che poi potessero ripopolare la terra. La proclamazione solenne da parte di Dio della sua alleanza eterna, come abbiamo ascoltato nella prima parte di questa lettura, riguarda anche gli animali e ogni forma esistente. Così facendo, il Signore rende l'uomo responsabile di ogni vita da lui creata. Tutto così è posto da Dio nelle mani degli uomini. Dal comportamento umano dipende l'equilibrio della vita sulla terra. Troppo spesso, però, lo dimentichiamo, come se non ci riguardasse. Ascoltiamo ora i versetti conclusivi di questa prima lettura. Dio disse: questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi per tutte le generazioni future. Pongo il mio arco sulle nubi perché sia il segno dell'alleanza tra me e la terra. L'arcobaleno, che ci stupisce sempre per la sua bellezza, e appare alla fine di un temporale, di un fenomeno meteorologico che scuote sempre un po' la natura e spesso turba anche gli animali che corrono a cercarsi un rifugio. Oltre ad avere l'immagine di un ponte, presenta i colori fondamentali che sono in natura. Nell'arcobaleno queste fasce di colori sono riunite insieme come per indicare che questo passaggio fra due sponde si compie nell'unità della loro diversità. Ecco perché è anche il simbolo della pace di cui c'è tanto bisogno. È in questo segno dell'alleanza che risiede il vero significato della pace. L'arcobaleno fu studiato fin dall'antichità e dall'inizio si comprese la relazione fra l'acqua e la luce. A comporre l'arcobaleno, infatti, così come noi lo vediamo con i suoi colori, è infatti la rifrazione della luce attraverso le gocce d'acqua che sono rimaste sospese nell'aria dopo la pioggia. L'acqua, che era stata causa del diluvio, è ora alleata della luce e dal loro incontro nascono i sette colori che lo compongono. Nel contatto con la luce, l'acqua non esprime più la violenza di cui può essere capace, ma la sua natura che non solo rispecchia la luce, ma ne rivela la bellezza nei colori che allora diventano visibili. Vi è un insegnamento per noi in questo fenomeno naturale che chiamiamo arcobaleno, ed è proprio l'incontro tra questi due elementi della natura, l'acqua e la luce, e il fatto che da esso, da questo incontro, nasce questo ponte che congiunge due punti lontani, portando in se stesso il segno dei sette colori diversi eppure uniti, senza che uno abbia il sopravvento sul vicino. Questa è la sapienza che ci trasmette l'alleanza di Dio con tutte le sue creature. E di questa alleanza di pace siamo chiamati ad essere testimoni. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera di San Pietro Apostolo, di cui leggiamo un versetto finale. Quest'acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi. Non porta via la sporcizia del corpo, ma è invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di una buona coscienza in virtù della risurrezione di Gesù Cristo. Ed eccoci nella pagina del Vangelo secondo Marco, nel capitolo 1, versetti da 12 a 15, che ascoltiamo integralmente. In quel tempo lo Spirito sospinse Gesù nel deserto, e nel deserto rimase 40 giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche, e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Abbiamo ascoltato: lo Spirito sospinse Gesù nel deserto. Il verbo greco, qui tradotto con sospinse, potrebbe essere tradotto più esattamente con cacciò. Gesù è appena uscito dalle acque del Giordano e subito, dice Marco, lo Spirito lo cacciò nel deserto. Questa cacciata non è certo un atto violento, ma esprime l'urgenza di una passione di Dio di cui lo Spirito è l'espressione. È il desiderio divino di compiere l'opera della salvezza nella persona del Figlio. Gesù è sospinto, possiamo anche dire cacciato, dalla forza incontenibile di Dio, nel luogo che più rappresenta la storia umana, il deserto, una terra di passaggio in cui Gesù assume in pienezza ciò che caratterizza la condizione dell'uomo e le tensioni che l'abitano. L'opposizione all'opera della salvezza, identificata nella presenza di Satana, l'avversario che ha riconosciuto in Gesù il Messia, ma non il Verbo fatto carne, e pensa di poter esercitare su di lui le tentazioni che è solito usare anche con gli uomini, e cioè il protagonismo, la seduzione del potere, di ogni tipo di potere. Marco nel suo Vangelo non descrive queste tentazioni come invece fa l'Evangelista Luca, ma possiamo intuirle sullo sfondo di questa permanenza nel deserto che dura 40 giorni. Il numero 40, come sappiamo, è simbolico nella Bibbia a partire dalla traversata nel deserto del popolo uscito dall'Egitto e in cammino verso la terra promessa. Gesù era dunque esposto alle provocazioni dell'avversario e nello stesso tempo, come abbiamo ascoltato, stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Questo suo stare con gli animali del deserto e alla presenza degli angeli che lo riconoscono e lo venerano è l'incontro, esprime l'incontro fra gli esseri del cielo e quelli della terra, dall'ultimo gradino costituito dagli animali a quello delle creature celesti. È in Gesù che si compie il segno annunciato a Noè attraverso l'arcobaleno. Gli animali selvatici e gli angeli sono i due poli estremi della creazione. È in lui e attraverso di lui si ricongiungono nella missione, che è quella del Figlio. In lui ogni aspetto della creazione assume pienamente la propria vocazione a far parte dell'alleanza promessa da Dio che abbraccia tutte le creature. L'arcobaleno, ponte che attraversando il cielo ricongiunge due sponde, è il segno di quell'alleanza che nella persona di Gesù si compie pienamente. Attraverso di lui noi stessi siamo chiamati a diventare canali di pace e di riconciliazione con Dio e con tutte le sue creature. E questo comporta spesso anche una resistenza, per non dire una lotta, contro tutte le suggestioni del nostro mondo interiore ed esteriore. L'esperienza di Gesù nel deserto ci insegna come vivere la nostra identità di figli di Dio, chiamata ad esprimere il senso dell'arcobaleno nella pace e nell'unità.